Radio Emilia-Romagna. Racconti d'autore.
Giuliano Montagna, mio padre Giovannino Guareschi. Prima puntata.
Giuliano Montagna, nato a Parma nel 1933, è il figlio non ufficialmente riconosciuto di Giovannino Guareschi, il celebre autore di Don Camillo e Peppone. Emigrato in Australia, ha lavorato 40 anni alla Fiamma, il quotidiano in lingua italiana di Sydney. Tornato a Parma per motivi di salute, ha scritto per l'editore Diabasis di Reggio Emilia questo racconto di memorie sulla sottile linea d'ombra che divide due terre, l'Australia e Parma. Due identità, un padre e un figlio che non hanno saputo o potuto incontrarsi.
Si guarda intorno e non ha già più terra dove andare. Lui si guarda intorno e non ha già più terra dove andare. E a 18 anni un lavoro non lo cerca più. A 18 anni un lavoro che gli serve a fare. Se si guarda intorno e non ha già più terra dove andare. Se si guarda intorno e non
L'inserimento. Gli anni di Adelaide rappresentano per me l'inserimento in una nuova società, basata su principi diversi, a noi poco familiari. Noi italiani, quando andiamo all'estero, ci portiamo appresso un baule di convinzioni che ci rendono spavaldi, convinti come siamo di essere più furbi, più belli, più eleganti. Prima o poi dobbiamo renderci conto che gli altri non ci riconoscono tutti questi pregi e spesso sono loro a insegnarci il senso civico e la partecipazione. Anche all'estero siamo la prova del fallimento degli sforzi di Garibaldi per creare dopo l'Italia gli italiani. Non esiste una collettività italo-australiana, ce ne sono 20 o 30. Ci sono gli italiani della tal provincia, del tal comune, della tal città, tutti orgogliosamente divisi. Giovannino, mio padre, si sarebbe trovato bene in Australia perché non riusciva a star fermo con le mani. L'Australia, come altri paesi di lingua anglosassone, è ancora oggi il paradiso del fai da te. È una necessità di vita. Tutti, o quasi, tentano di esprimere l'arte della falegnameria e della carpenteria pesante, maneggiando cemento, calce, mattoni, discutendo sui carichi e gli spessori del calcestruzzo per il pavimento del garage. I più incoscienti installano fili elettrici anche di portata industriale, e non solo. Trascinati dalle cattive compagnie, ci si fa coinvolgere anche a preparare la salsa di pomodoro, il vino, i sottaceti e il pane.
Se guarda il cielo non ha santi a cui telefonare. Se guarda il cielo gli fa segno di andare.
Trovato una casetta modello Far West con la veranda sostenuta da due pali di legno, pochi giorni prima dell'arrivo di Giancarla mi sono dato da fare per renderla abitabile. Con l'aiuto di un amico, lavorando anche la notte, abbiamo fatto gli idraulici e gli imbianchini. Abbiamo rivestito il pavimento di legno con il linoleum, nella speranza di far morire asfissiate le termiti che rendevano quasi mobili le assi del pavimento. Il primo vero guaio lo causa il frigorifero. Ne avevo acquistato uno solido e robusto. Giancarla sarebbe arrivata un paio di giorni dopo. tutto doveva essere pronto. Entro in cucina fischiettando e all'improvviso dalla bocca mi esce un'imprecazione. Hanno rubato il frigorifero, accorrono i vicini. Mentre cercano di consolarmi si accorgono che il frigorifero c'era ancora. Era sprofondato nel pavimento di legno divorato dalle termiti. Corro in un vicino deposito di ferragli e acquisto una grossa lastra di ferro, solida abbastanza da reggere un autocarro. Ricoperta la lastra con il linoleum, la crisi era superata, o tale sembrava. Il giorno dopo, nel tardo pomeriggio, viene a farmi visita padre Feliciano, il frate cappuccino che ci avrebbe sposato. Era un compaesano, di Pontremoli, conosciuto subito dopo il mio arrivo. Veniva spesso a trovarmi e non rifiutava mai un bicchiere di vino. Mi dovevo accordare con lui per il rito nuziale. Arriva senza farsi annunciare al volante della sua automobile da museo. Ci vede poco e c'entra in pieno uno dei due pali di legno che sostengono la traballante veranda. Il tetto si abbassa di oltre un metro e anche i miei buoni progetti di accoglienza di Giancarla sprofondano. Fortunatamente c'era nei pressi un cantiere con molti italiani. Chiedo aiuto a un paio di muratori che, rafforzati dalle promesse di pace eterna di Don Feliciano, raddrizzano il tetto in due minuti. Padre Feliciano, curioso, vuole indagare sui motivi che mi hanno spinto fin qui. Con lui non mi sento in difficoltà a parlare di mio padre. Un frate comprende il valore di una confessione. E lui rafforza il mio desiderio di liberare pensieri sigillati dentro di me fin dall'infanzia. Di nuovo scopro così la nostalgia per quel padre che non ho mai potuto avere.
Oggi non si sta fermi un momento, oggi non si sta in casa che è buon tempo, oggi non si rischia né guerra né vento, no.
Nel frattempo Giancarla si reca a Roncole, prima di partire. Mio padre la riceve quando è solo. È contento della sua scelta di venire a vivere insieme a me. La riceve seduto su una poltrona a dondolo davanti ad un enorme camino. L'immagine di Giuseppe Verdi a misura d'uomo, inchiodato alla porta. Giancarla è affascinata dai suoi racconti, come quando bambina restava seduta sullo sgabello di pelle per spiare i nostri dialoghi. Intanto io, durante le interminabili ore al pastificio, cullo l'idea di buttare giù un diario di vicende australiane senza riferimento a mio padre. Una volta terminato, glielo avrei spedito. Mio padre, nel vecchio continente, avrebbe apprezzato. Mi sono rimasti alcuni appunti che solo in parte aggiungo alla mia storia.
Se fosse denaro e ci fosse ragione, il mio cammino saprei quale, ma il mio mestiere non è.
Giancarla arriva all'inizio di gennaio, un anno dopo il mio arrivo, oppressa da un caldo soffocante e dal polverone di una pista non ancora asfaltata. Perché non si scoraggi prima ancora di iniziare a viverci? Chiedo aiuto a padre Feliciano, il quale si offre di farle da guida. La domenica mattina la città sembra l'outback. Tutto chiuso. Cinema, ristoranti, caffè, negozi, la gente, i vivi. Si incontrano solo nelle periferie di questa città fantasma. Uomini, donne, bambini, indaffarati a zappare, tagliare l'erba, curare i fiori dei loro giardini. I quartieri residenziali sono ai margini della city. Il centro è adibito solo a negozi, uffici, grandi magazzini e centri commerciali, pieni di persone che corrono e alle 5 del pomeriggio spariscono nelle loro belle ville ai bordi di verdissimi viali alberati. Entrano nei loro garage alla sera per uscirne la mattina dopo. Era l'aspetto sociale che stupiva, il fai da te. Allora non c'erano caffè. Solo negli anni 70 sono apparsi i primi locali con tavoli all'aperto. per copiare lo stile italiano, diventando molto presto punti d'incontro anche per tutti gli australiani. Non c'è una cucina tradizionale. La carne nazionale è quella di pecora, quasi sempre vecchia come il cucco. Nei giorni di festa il montone sostituisce la pecora. Il suo grasso è ottimo per condire la pasta asciutta, se uno si affretta a metterlo in tavola prima che si raffreddi. Quello che avanza lo si filtra in un barattolo da tenere sulla cucina a gas, da usare per friggere in generose cucchiaiate al posto dello strutto.
Il mio mestiere fu cercare il tuo amore fino nel fuoco delle montagne, il mio destino scordare il tuo amore sotto il peso delle montagne. Il mio mestiere fu cercare il tuo amore fino nel fuoco delle montagne, il mio destino scordare ogni amore sotto il peso delle montagne.
Le donne dell'Outback hanno scritto un libro di ricette tramandate dagli aborigeni. Così anche noi abbiamo scoperto che la lingua di pecora è migliore di quella di bue. Si può fare in salmì o a ragù. Il coccodrillo ha una carne bianca che si confonde tra pesce e pollo, un ibrido piacevolissimo. Il canguro, la cui coda è rinomata per il brodo delicatissimo, si presta per fare cotolette al vino bianco. I bambini fanno merenda con la Vegemite, una marmellata molto scura che ha lo stesso sapore del dado da brodo. È ricca di vitamine e la si spalma sulle fette da toast. Detto così può sembrare strano, non è pane e Nutella, ma i bambini, anche i più grandi, ne vanno ghiotti. Prima dei caffè ci si incontrava al pub, tutti bevevano in piedi, come i cavalli. Anche volendo, c'erano ben poche possibilità di conversare. L'alto numero di decibel proveniente dai jukebox o la voce alticcia degli avventori. Nessun posto in cui sedersi per mangiare. Il bancone fungeva anche da tavolo. Al posto dei ristoranti c'erano le friggitorie. Si vendevano fish and chips, serviti dentro un pezzo di carta da giornale. Oppure fette di carne di pesce cane fritte in una caldaia di grasso di pecora e olio di semi, che veniva cambiato una o due volte all'anno. Pesce e patatine ancora oggi sono monopolio degli immigrati greci. Gli italiani debuttarono con la pizza, timidamente all'inizio, di prepotenza oggi. Ci sono voluti anni per imporsi, e i nostri pizzaioli, per reggere la concorrenza di quelli arrivati da altri paesi, hanno dovuto adattarsi al gusto locale, influenzato dai condimenti americani. Questi, oltre alla mozzarella e alla conserva di pomodoro, farciscono le loro delizie con fette di ananas, salame, mortadella e peperoni. Dopo un faticoso rodaggio, la pizza ha fatto presa. Poi è arrivata la dieta mediterranea ed è approdata la pasta.